Volevo raccontarvi la mia testimonianza quando mi sono convertito. Io ho conosciuto il Signore quando avevo 10 anni, perché i miei genitori si sono convertiti lì a Gela e hanno iniziato a portarmi in chiesa. Lì quando andavo alla scuola domenicale e mi hanno insegnato che quando tu preghi e parli con Dio, Lui ti risponde. Questa cosa io ci ho creduto, ho incominciato a farlo. Andavo in chiesa, mi ricordo, leggevo già alcuni passi del Vangelo, però notavo alcune cose che mi circondavano. C'erano un sacco di ragazzi delle metà in chiesa che subito si battezzavano nello Spirito Santo, erano molto ferventi in chiesa, però appena uscivano fuori cominciavano a fare delle cose che non erano così spirituali, e mi ponevo degli interrogativi, mi ponevo dei problemi. Mi dicevo, ma se io devo fare un passo con Dio e poi incomincio a fare così, non mi sembra tanto bello. E allora mi sono messo in preghiera, avevo già 12 anni, e ho rimesso tutto nelle mani di Dio. Ho fatto una preghiera, ho detto, Signore, io sono ancora piccolo, non so decidere, non so prendere decisioni, non capisco bene ancora la vita. Aiutami a capire Tu, aiutami a fare esperienza. Beh, dopo quella preghiera mi sono allontanato dalla comunità, non frequentavo più i culti perché avevo alcuni amici che erano figli di credenti come me, però non erano molti assidui a frequentare i culti perché eravamo guardati dai fratelli con occhi un po' particolari. Tutto quello che succedeva nella chiesa di brutto davano la colpa a noi, perché ci sedevamo negli ultimi banchi ed eravamo sempre guardati male. E così pian piano non ci siamo andati più in chiesa, ci siamo un po' allontanati. Io ho iniziato a frequentare poi gli istituti superiori, e studiando, frequentavo l'istituto tecnico lì a Gela, ho incominciato a farmi delle idee particolari, a vedere che la scienza moderna inculca oggi dei particolari concetti. Parte dal fatto che non è che Dio ha creato l'uomo, dicono il contrario, che l'uomo ha creato Dio perché ne aveva bisogno di inventarsi qualcosa e si è inventato Dio. E piano piano io ho incominciato a crederci, ho fatto delle esperienze particolari, sono passati gli anni, fino a quando sono diventato anche ateo. Ho incominciato ad ascoltare musica rock, metallara, frequentavo un gruppo di ragazzi che ascoltava l'heavy metal. Però in tutti quegli anni sono arrivato poi al diploma e ho fatto delle esperienze come tutti gli altri ragazzi, però non riuscivo effettivamente, ero all'apparenza la mia vita era normale come tutti gli altri ragazzi, però interiormente avevo sempre una lotta, perché non riuscivo a fare quello che facevano gli altri, non riuscivo a vivere una vita normale come i miei amici. Loro riuscivano a fare tutto quello che gli piaceva e pareva, e invece io cercavo di farlo, ci tentavo, però alcune volte avevo dei sensi di colpa, c'era la coscienza che mi frenava. Alcune volte invece mi succedevano delle cose proprio strane, non riuscivo a capirne il perché. Quando cercavo di fare qualcosa di brutto, cioè di brutto per noi, ma perché per quelli che non conoscono Dio erano cose normali, c'era qualcosa sempre che mi fermava e non capivo perché. Poi è arrivato all'età di 19 anni, quando ho preso il diploma, ho finito di frequentare la scuola e ho passato un brutto periodo di crisi, perché mia mamma mi sentiva male, avevo problemi anche a scuola, e mi sono messo alla ricerca di qualcosa di più, di qualcosa che poteva aiutarmi, qualcosa di più vero, perché mi cominciato a farmi i miei conti e mi rendevo conto che al di fuori del mondo, no, normalmente, nella vita normale, in realtà non c'è vera amicizia, perché anche gli amici, le persone che ti stanno accanto, ti cercano quando tu hai qualcosa da dare, se c'hai una moto, se c'hai dei bei vestiti, se hai dei soldi, se sei simpatico e sai far ridere. Allora hai molti amici, molte persone ti stanno Se invece quando tu hai dei problemi, la gente cerca di evitarti perché non vuole avere a che fare con gente triste, solo gente si vuole divertire, c'è poco da fare. E lì ho cominciato a sentire il bisogno di qualcosa di più nella vita, di qualcosa di più vero. All'inizio mi sono messo a studiare tutto quello che trovavo nella scienza, nella fisica, mi sono innamorato tantissimo della scienza, però studiando dei libri di scienza mi sono accorto che parlavano della creazione dell'universo e dell'uomo, che c'era qualcosa che non andava secondo i concetti che avevo imparato, cioè che la creazione dell'uomo, dell'universo e così via deve essere stata per forza fatta da qualcosa di esterno, da una forza esterna. Non è stata una cosa, alla fine tutta la scienza, anche gli atei devono ammettere che tutto quello che esiste nell'universo è venuto da qualcosa, da una forza esterna all'universo stesso, cioè un qualcosa che è intervenuto. E siccome io avevo già letto la Bibbia un sacco di volte, mi sono venuti dei dubbi. Dico, ma se qualcosa di esterno a questa vita, qualcuna forza c'è, può darsi che ci si può mettere in contatto con questo qualcosa. Ho provato in tante maniere, concentrandomi, perché avevo sentito parlare di religioni orientali, facendo esercizi mentali strani, però non ottenevo niente. Poi un giorno, riflettendo, mi sono detto, ma nella Bibbia c'era qualcuno che riusciva a mettersi in contatto con qualcosa di effettivo, con una forza esterna. Sono andato a guardare per vedere come facevano. Ho letto, era semplice, si mettevano in preghiera. Beh, una sera mi sono inginocchiato lì nella mia stanza e mi sono messo a pregare. Ho fatto questa preghiera, ho chiesto al Signore, Signore, Dio, Allah, Buddha, qualsiasi cosa tu sia o qualsiasi nome tu abbia, io ho bisogno di conoscerti. Ti prego, ho detto, fatti conoscere da me. Beh, dopo qualche giorno la mia vita è cambiata completamente. Sono andato a trovare, a visitare una sorella che era la madre di un mio compagno di scuola, e lei mi aveva testimoniato un sacco di volte dell'esperienza che le faceva, però siccome io non ci credevo, ero diventato ateo, ero molto duro, perciò non l'ascoltavo nemmeno. Invece quel giorno è successa una cosa particolare. Mentre lei mi raccontava una testimonianza, erano cose che erano successe pure a me, lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi, proprio mentre lei parlava, e mi ha fatto vedere tutta la mia vita, tutte quelle esperienze che avevo fatto, tutto quello che di strano mi era successo, e mi ha parlato al mio cuore, e mi ha ricordato quella preghiera che avevo fatto quando avevo 12 anni, perché io l'avevo dimenticata, no? E lui mi ha detto proprio, mi ha parlato al mio cuore e mi ha detto, vedi tutto quello che ti è successo, è perché tu ti sei rimesso nelle mie mani, io non ti ho mai abbandonato, tu ti sei allontanato da me, però io sono stato fedele, e tutto quello che ti è successo, quando mi accadevano delle cose strane, era perché lui, lo Spirito Santo, mi fermava, non voleva che facessi qualcosa di brutto, perché, e lì ho capito quanto è grande l'amore di Dio. Perché io mi ero allontanato, l'avevo abbandonato, addirittura gli avevo detto tu fatti gli affari tuoi che mi faccio la mia vita, eppure lui è rimasto fedele e mi ha amato anche quando ero lontano da lui e mi comportavo male, lui ha continuato ad amarmi sempre, si è rimasto sempre fedele, e da quel momento ho deciso di servirlo con tutta la mia vita, con tutto il mio cuore, e posso dire che veramente il Signore è grande, il suo amore è infinito, perché da quando lo conosco ho sempre visto che lui è sempre fedele e ci ama costantemente, sia quando siamo bravi, diciamo, riusciamo a fare le cose bene, sia anche quando sbagliamo, soprattutto quando sbagliamo, lui ci vuole bene ed è pronto ad aiutarci sempre. Il Signore sia lodato.
Ok, Romani capitolo 13. Allora, domenica prossima noi avremo un ospite che porterà la parola, Pedro Viad, per chi lo conosce. È un missionario che ha fondato delle missioni in Russia, in Centro America, in Messico. Lui era nel gruppo di Clark, della Tenda Cristo ha risposto, tanti anni fa. E quindi domenica prossima lui sarà qui a portarci la parola che il Signore metterà nel cuore. Venerdì lui sarà nella comunità di Cittadella. E quindi la preghiera qua ci sarà, perché io so che alcuni... Abbiamo provato altre volte di chiudere la preghiera, però alla fine andavano 2 o 3 persone a questa riunione, quindi la preghiera ci sarà qui. Io non ci sarò qua. Io sarò a Cittadella con Pedro. E chi vuole andare, la chiesa è vicino alla porta di Vicenza, mi sembra, no? Di Cittadella. Appena dentro la porta di Vicenza, verso la destra c'è un parcheggio di ghiaia e c'è un palco all'aperto, e la chiesa si trova sotto il palco. Quindi venerdì sarà lì, domenica mattina sarà qua e domenica pomeriggio sarà nella chiesa di Pordenone. Ok? Tutti quelli che insegnano i bambini nella scuola domenicale, se potete dire a Vito e Nancy quando sarete in vacanza, ok? Quando prendete ferie, così loro possono fare la scheda per la riunione dei bambini. Allora, lunedì, il 2 giugno, qui è scritto sabato, ma mi sembra giugno 2 è lunedì, no? Ok. Quindi avremo un agape sul Monte Tomba che si trova a Pederoba. Per domenica prossima faremo delle carte, per chi non sa dov'è, abbastanza facile per arrivare. Sì, verso le 11 ci troviamo lì, magari facciamo un piccolo culto anche, tempo di lode, di preghiera, e poi mangeremo insieme e stiamo insieme tutta la giornata. Oggi alle 5 c'è la prova dei pupazzi, giusto Steve? Ok, quindi il gruppo che è coinvolto in questo... Aspetta, vediamo qua. Alle 5 c'è la vostra riunione. Quando è l'evangelizzazione, Steve? Ok, giovedì 5 c'è un'evangelizzazione in una scuola di Cairano. E il 5 dov'è? Di Montebelluna? Ah, ok. Allora, 5 giovedì saranno nell'ospedale, nella zona pediatrica, giusto? Ok. E 14 nella scuola di Cairano. Ok. L'ultimo annuncio. Per la conferenza estiva pochi hanno messo la firma e spero che altri verranno, perché altrimenti dovremo disdire, che sarebbe anche grave, perché 2 pastori hanno già preso i biglietti per venire qui dall'America. Quindi spero... Se avete in pensiero, metti il nome per fede, no? E poi il Signore provvederà, sono sicuro. Ok, Romani 13. Prima vogliamo pregare. Padre, il tuo Spirito Santo 2000 anni fa ha guidato l'Apostolo Paolo a scrivere queste parole. E perciò sono importanti anche per noi a Montebelluna, Signore, questa mattina, Signore. Darci orecchi attenti per ascoltare, Signore, la Tua parola e per metterla in pratica. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. In capitolo 12 Paolo parla della vita comunitaria, la vita nella Chiesa, come tutti noi siamo chiamati di usare i nostri doni per l'edificazione degli altri. E in capitolo 13... lui parla del nostro rapporto con il governo di Berlusconi, che è a questo momento un potere, non so se ti piace, ti fa piacere questo o no, ma noi non entreremo in politica questa mattina nel pulpito, amen. Ma la Bibbia parla anche del rapporto che un cristiano deve avere col governo. e parla addirittura di pagare le tasse, no? È un soggetto molto felice, no? Quanto di voi amate pagare le tasse? Alzate le mani, alzate le vostre mani. Pochi. Io non amo pagare le tasse, però li faccio perché la Bibbia dice di farlo. Avete mai sentito una predica su pagare le tasse? Qualcuno? Questa mattina sentirete. Perché la Bibbia parla di tutto, se potete credere, anche del 730. Non a caso che adesso è la scadenza, no, di fare la denuncia dei redditi, quindi se qualcuno in questa sala ha fatto il birichino, adesso arrivano. E quindi Paolo comincia in capitolo 13, insegnando a noi come credenti che siamo chiamati di essere sottomessi al governo, sottomessi alle leggi, sottomessi all'autorità. Ogni persona si è sottoposta all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Quindi Paolo dice che, in poche parole, non che Dio ha detto io tifo per Berlusconi e quindi lui sarà adesso il Presidente del Consiglio, perché prima c'era la sinistra e quindi Dio non è né dalla sinistra né dalla destra. Meno male, no? Che il nostro re non è né destra né sinistra, lui è alto in cielo. Ma Paolo qui ci insegna che Dio è colui che lui ha stabilito il fatto dell'autorità. Dio ha stabilito anche l'autorità di Satana, le limiti della sua autorità. Infatti, nella parola di Dio vediamo che Satana è un burattino di Dio, in pratica. In un altro passo del Nuovo Testamento è scritto che se le potestà e potenze sapessero il piano di Dio, il mistero di Dio, non avrebbero ucciso il Re della Gloria. Satana e i demoni, se sapevano il piano di Dio nascosto dai secoli, non avrebbero ucciso Gesù Cristo, perché hanno fatto la volontà di Dio. Satana credeva, adesso ucciderò l'erede. Voi conoscete il parabolo del figlio del vignolo? Parlate meglio voi italiano di me? Vinaiolo. Ok, va bene. E quindi in questa storia i servi malvagi fanno questo piano, prima picchiano, maltrattano i servi del padrone e poi fanno questo piano, adesso uccideremo il re e tutto sarà nostro. E Gesù, raccontando questa parabola, ha raccontato quello che stava per accadere anche nella sua vita, che Satana, i suoi servi, gli uomini, Erode, Pilato, che erano anche servi di Satana, avrebbero ucciso Gesù Cristo, ma facendo così avrebbero adempiuto il grande piano di Dio. E per me, non so per voi, ma a me mi dà una grande calma, una grande forza e soddisfazione nel sapere che Dio ha tutto sotto controllo. Tutto procede secondo il piano, fratelli. Noi come credenti non dobbiamo mai sgomentarci, la guerra nel Golfo, Israele, e questo e quello, tutto sotto controllo. Dio ha tutto sotto controllo. E Paolo qui dice che Dio ha stabilito questo fatto dell'autorità. Non che lui magari tifa per una certa partita politica, ma lui ha stabilito che ci sia l'autorità sulla terra. E meno male che c'è l'autorità sulla terra. Quanti di voi siete stati mai a New York? Alcuni. A Manhattan siete stati? Vicino alla stazione di autobus qualcuno è stato? Allora, per chi è stato lì, puoi confermare quello che sto per dire. Anche a mezzogiorno in questo quartiere c'è da aver paura. Non ho mai provato questa sensazione. Io sono stato in Asia, in America Latina, in Europa, grandi città, anche di notte, e non c'era di aver gran paura. Anche in Italia devo dire che poche volte ho sentito che c'era magari pericolo, ma a New York anche a mezzogiorno, in questo quartiere, deve tenere una mano sul portafoglio e deve tenere gli occhi ben aperti, perché c'è gente che se tu giri un angolo, magari in una strada un po' desolata, ti danno un in testa e ti rubano il portafoglio. E mi ricordo la prima volta, io sono dalla costa occidentale, che è molto diverso dalle zone di Mark, poi spiegherò magari un altro giorno questo. E mi ricordo la prima volta che sono uscito da questa stazione di autobus, c'erano tante persone lì malvivente che si erano lì in questa zona, tutti cose di pornografia, questi night, questi bar, proprio un luogo tenebrosissimo. E mi ricordo che ho guardato attraverso la strada e dall'altra parte della strada c'era un poliziotto di New York, famosi poliziotti di New York, che camminano, sono quei poliziotti senza macchina, hanno il bastone lungo che girano, veramente girano come i film, camminano per marciapiedi e girano il bastone così. E dentro il mio cuore è sorso una gratitudine. E dentro il mio cuore ho detto, meno male che lui è qui e c'ha quella pistola. Perché io vedevo questi malviventi e loro vedevano me, turista, con la borsetta marsupio qua, e mi guardavano come un tacchino per... questo facciamo a fette, no? E io volevo andare a questo poliziotto e mi dispiace che non l'ho fatto, perché sarebbe anche stata un'opportunità di testimoniare. E volevo dirlo, grazie che tu sei qui con quella pistola per tenere ordine in questa strada, per tenere a bada il malvagio che magari vorrebbe far male delle persone per bene. E quindi Dio ha stabilito il governo, l'autorità, e Dio ci chiama come credente di essere sottomessi a questa autorità, quindi rispettare le leggi, no? Correre alla velocità giusta. Alcuni di voi correte troppo forte, anche io confesso che a volte vado un po' oltre. Io sono stato in una riunione di pastore, se potete credere, e come c'era una conferenza a Roma, si parlava di andare giù, e fra questi pastori, ma io arrivo a Roma in 5 ore, quell'altro, ma io una volta 3 ore e mezzo, io ho detto, ma che è? C'è il jet personale, no? Con la macchina, a 200 all'ora. E pensavo, ma come puoi correre a 200 all'ora? Tu sei un pastore? Tu metti in pericolo la vita delle persone. Eppure, no? Voi italiani, tutti Schumacher sull'autostrada, no? Ma Dio ci chiama di essere sottomesso alle leggi. Dio ha messo la polizia lì, loro ti daranno la multa, no? Quanti di voi avete ricevuto una multa per alta velocità? Confessate i vostri peccati. Io mai, nel vostro paese, Signore, questa settimana, mi raccomando. In America sì. E qual era la vostra reazione quando vi hanno dato la multa? Felicità, gioia? Sai, magari sotto i baffi, questo, no? Eravate gioiosi? Ma dovete essere gioiosi, no? Mi raccomando, la prossima volta che voi disubbidite Dio e correte come matti e la polizia ti ferma e ti dà la multa, tu devi dire, ufficiale, come si chiama la polizia? Signore, maresciallo. Ti ringrazio, perché Dio ti ha messo qua come ministro per punirmi e punire la mia disobbedienza. Tante volte ci arrabbiamo, ma sapete una cosa? Magari col poliziotto, fermandoci, noi non sappiamo. Forse se correvamo, magari un bambino si buttava davanti e ammazzava un bambino. E magari lui è stato il ministro di Dio di frenarci da un grave male. Noi non sappiamo. E qui Paolo dice che tutte le autorità sono state stabilite da Dio. Noi possiamo non essere d'accordo con la politica della destra e della sinistra, ma in ogni caso loro sono autorità stabilite da Dio e vanno rispettati. Io confesso che a volte verso certi politici non ho avuto rispetto, avrò detto qualche parola che non dovevo, ma io devo rispettare il loro ufficio. Magari loro come persona non li valuto tanto, ma il loro ufficio è una cosa che Dio ha stabilito e quindi bisogna rispettarlo. Ogni persona sia sottoposta all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene e tu riceverai lode da esse. Noi vediamo un bel esempio di questo in 1 Samuele capitolo 24, possiamo girare lì, nella vita di Davide e Saul. Primo libro di Samuele, capitolo 24. Magari tu dici, Craig, sì, la Bibbia dice così, ma io non sono d'accordo con Berlusconi o con quell'altro. E quindi io non sono d'accordo, non mi piace quello che lui fa, e quindi io non mi sottometterò a lui. Sbagliato. Saul era un re malvagio. Voi sapete questo, no? Era un re estremamente malvagio. La parola di Dio dichiara addirittura che lui era posseduto. Era un re posseduto da un demone. Eppure qui, quando Saul faceva la caccia di Davide, Davide era un uomo giusto, non ha fatto mai niente contro di Saul. In capitolo 24, quando Saul ritornò dall'inseguimento dei Filistei, gli riferirono, ecco Davide nel deserto di Engedi. Allora Saul prese 3.000 uomini, scelto da tutto Israele, e andò a cercare Davide e i suoi uomini di fronte alla roccia delle capre selvatiche. Arrivato al recinto di pecore lungo la strada dove c'era una caverna, Saul vi entrò per fare un bisogno naturale, or Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero, questo è il giorno in cui l'Eterno ti dice, ecco io ti consegno nelle mani il tuo nemico, fai di lui quello che ti piace. Allora Davide si alzò e senza farsi notare tagliò il lembo del mantello di Saul. Ma dopo ciò a Davide batte il cuore perché aveva tagliato il lembo del mantello di Saul. Così disse ai suoi uomini, mi guardi l'Eterno dal fare queste cose al mio Signore, all'unto dell'Eterno, dal stendere la mia mano contro di lui, perché è l'unto dell'Eterno. Quindi Davide ha solo tagliato un pezzo del vestito di questo uomo, non ha tagliato il suo braccio, non ha sparso sangue, ha solo tagliato il lembo. E dopo Davide, che Dio ha dichiarato molti anni prima, lui è un uomo secondo il mio cuore, Davide. Davide era compunto di questo peccato solo di tagliare il lembo di Saul, che era un re malvagio, un re posseduto, un re che cercava di ucciderlo. Però Davide rispettava l'autorità. Magari lui non era molto simpatico a Saul, ma lui ha detto, lui è il presidente, lui è il re del nostro paese, e io lo devo rispettare. Più avanti, in capitolo 26, vediamo un'altra volta Davide aveva l'opportunità di uccidere Saul, sempre in 1 Samuele capitolo 26, versetto 8 fino a 11. Allora Abishai disse a Davide: oggi Dio ha messo nelle mani il tuo nemico, perciò ti prego, lascia che lo colpisca con la lancia e lo inchiodi a terra con un sol colpo. Non ci sarà bisogno di un secondo. Ma Davide disse ad Abishai: non ucciderlo. Chi infatti potrebbe stendere la mano contro l'unto dell'Eterno senza rendersi colpevole? Poi Davide giunse: come è vero che l'Eterno vive, solo l'Eterno lo colpirà. O perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché andrà a combattere e verrà ucciso. L'Eterno mi guardi dal stendere la mia mano contro l'unto dell'Eterno. Ora ti prego, prendi la lancia che è vicino al suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene. Quindi Abishai ha detto: guarda Davide, è il momento. Se tu non vuoi ucciderlo, perché loro sapevano già che una volta Davide ha risparmiato la vita di Saul, se tu Davide non vuoi ucciderlo, io lo ucciderò. Lo stenderò, lo inchioderò con la mia lancia. Ma Davide disse no. E questo è importante, di vedere che Davide era un uomo di fede, e qui anche disse ai suoi uomini: l'Eterno lo colpirà. L'Eterno lo prenderà cura di questo uomo. L'Eterno prenderà cura di un governatore malvagio. Noi come credenti non siamo chiamati a fare proteste, a fare partite politiche. Magari forse un fratello che guidava l'Italia. Io prego per questo. Però è sbagliato per noi di credere che noi, attraverso il movimento politico, trasformeremo l'Italia. L'Italia, secondo me, e io credo anche secondo la parola di Dio, va trasformata uno per uno. Quando le anime si converteranno al Signore, il Signore trasformerà loro e loro trasformeranno il paese. Nel paese di Galles, nel 1903 circa, c'era un grande risveglio. Non so se avete sentito, era il risveglio che ha preceduto il famoso risveglio di Azusa Street, di cui anche noi in un certo senso siamo un frutto. E questo risveglio in Galles era molto conosciuto per due cose: gli uomini galli. I uomini del Galles erano conosciuti per due cose: per bere e per bestemmiare. Questi erano le loro due cose di fama, di grande fama. Erano grandi bestemmiatori e grandi bevoni. Era una zona di miniere di carbone, quindi tutti i miniatori. E sicuramente le chiese, il governo avevano provato programmi e questo e quello per aiutare la gente di non bere più, magari non bestemmiare più, tutto a fallimento. Ma quando è sceso lo Spirito Santo in quelle zone, attraverso la predicazione del Vangelo, è venuto un risveglio. I saloons, voi conoscete che cosa sono i saloons, no? Tipo birreria. Le birrerie sono andate in fallimento perché nessuno andava più a ubriacarsi, ma andavano in chiesa a lodare il Signore. I giudici nel Galles, non so se sono tradotte queste testimonianze, ma sono bellissime se li potete leggere. Queste testimonianze come le chiese hanno pregato, hanno digiunato, hanno aspettato il Signore e poi nel momento il Signore ha mandato il suo Spirito su quelle terre. Un po' come il Veneto di oggi, no? Sono conosciuti i veneti per la bestemmia. Speriamo che un giorno questo cambierà. E saranno conosciuti perché lodano il Signore, no? Quanta santità c'è in Veneto! Tu entri il Veneto e senti la convinzione dello Spirito Santo. Sarebbe bello, no? E in Galles 100 anni fa era così. Molte persone sono venute anche da lontano a prendere in giro questo risveglio, appena che entravano anche 50 chilometri dalla zona dove c'era il risveglio, venivano con punti e si convertivano per strada, senza che nessuno li parlava. La convinzione dello Spirito Santo era così forte. Addirittura nelle miniere il lavoro è quasi fermato perché i cavalli erano abituati di sentire parolacce nei comandi dei miniere. I comandi che usavano per far andare avanti i cavalli erano parolacce. Come si sono convertiti talmente tanti fratelli e non volevano più dire parolacce, i cavalli non sapevano che cosa fare. Era un grande guaio per... Le miniere non andavano avanti perché i cavalli non capivano gli ordini. Magari qui operai qui nel Veneto. Cosa? Come mi hai parlato con gentilezza senza una bestemmia? Cosa? E quindi come credente non siamo chiamati di riforme politiche, ma riforme delle anime. Siamo chiamati a predicare il Vangelo. E quando Dio trasformerà le anime, anche il governo sarà trasformato. L'America, perché è iniziato, adesso è andato proprio in rovina, ma l'America all'inizio, perché era così bello l'America? Perché l'America è stato così benedetto da Dio? Perché l'America è stato fondato dai fratelli evangelici. La prima comunità a Plymouth erano fratelli. Era il consiglio di chiesa che governava il paese addirittura. E Dio ha strabenedetto quel paese perché aveva quel fondamento nella parola di Dio. E tornando in Romani 13, adesso arriviamo alle tasse. Quindi Dio ci chiama di essere sottomessi all'autorità, anche Silvio Berlusconi, se tu sei d'accordo o no con lui, e di pregare per lui. Secondo Timoteo dice, pregate per i uomini in autorità, che loro si convertano. Preghiamo per lui che si converte, no? Magari questa prova in tribunale lo porterà a umiliarsi davanti a Dio. Amen. Non sarebbe bello? Che lui si converte al Signore e dice, le mie tre reti adesso metteremo solo programmi sani e buoni, no? Metteremo la parola di Dio. Perché? Voi credete che Dio può fare questo? Io lo credo. Dio può fare ogni cosa. Versetto 4, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, perché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. E quindi il poliziotto porta la pistola non in vano, ma per anche usarlo. Io non sono d'accordo con i pacifisti che fanno bandiere. C'è una volta quando il governo deve intervenire, anche con violenza, contro i malvagi. E lo dice la parola di Dio, non lo dico io. Non so se voi avete visto un telegiornale questi giorni, questo tabaccaio che ha sparato questi due ladri. Abbiamo visto tutti, no? È certamente una cosa triste che questo ragazzo è morto, tristissimo, anzi. Però io ho sentito le cose così assurdo. Quasi che i telegiornali prendono la parte del ladro, no? Mi ha detto, ma è possibile? Questo è entrato in negozio con una pistola, ha messo la testa di questo uomo, l'ha minacciato di ucciderlo, io ti uccido se non mi dai i soldi. E poi dopo i telegiornali quasi tifano per il ladro. Ma se lui andava lì a comprare caramelle, nessuno lo sparava, no? Lui è stato ucciso perché lui ha minacciato di uccidere. E mi dispiace, dico di nuovo, mi dispiace. Però il poliziotto e anche il tabaccaio adesso non porta la pistola in vano. Se le persone fanno male saranno giudicato. Questi due ragazzi, sì. Poi quello che è in carcere dice: ma non volevamo fare male a nessuno, avete sentito questo? Ma che ridicolo, non volevi fare male a nessuno, perché sei entrato lì con una pistola? Non è entrato con un fiore, ha detto Dio ti benedica, caro tabaccaio. È entrato con una pistola e quindi ha raccolto le frutte della sua azione. E quindi la polizia deve intervenire anche a volte con violenza, e Dio vuole così. Dio ha destinato così. E Paolo dice che il soldato romano non porta la spada per nessun motivo, ma per usarlo contro i malvagi. Questa idea pacifista che non è ridicolo. Saremo nell'anarchia totale. Voi avete visto che cosa è accaduto a Baghdad dopo la sconfitta di Saddam? Anarchia. Perché? Perché non c'era la polizia. Non c'era un governo in piedi. E per chi è mai stato a Napoli? Il traffico? No? Perché c'è anarchia a Napoli nel traffico? E io amo i napoletani. E io amo Napoli. Perché c'è anarchia? Perché nessuno obbedisce i semafori. No? Nessuno obbedisce. Non sono sottomessi alla legge. E quando non c'è un governo, non c'è un sistema, c'è anarchia totale. Versetto 5, poi c'è: perciò è necessario essere sottomessi, non solo per timore nell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Quindi noi credenti non ci sottomettiamo per paura che mi colpiscano, ma sottomettiamo perché Dio lo vuole e che è giusto che lo facciamo. Infatti per questo motivo pagate anche i tributi. Alleluia! Pagate le tasse. Potrebbe sembrare anche ridicolo che io devo dire questo in chiesa, no? Che bisogna pagare le tasse. Ma io ho avuto diversi credenti chiedermi: ma fratello, dobbiamo pagare le tasse? Certo che deve pagare le tasse. E una volta un fratello che non è della chiesa qua mi ha detto, che lui è un imprenditore, mi ha detto: ma Greg, tu non capisci, se io pago tutte le tasse io non potrei neanche andare avanti, io non potrei neanche guadagnare quanto un operaio. E io ho detto: fratello, allora diventi un operaio, perché tu non puoi fare imbrogli. Dio non benedirà mai le tue cose se tu fai imbrogli, non ti benedirai. Magari tu guadagnerai milioni e milioni e milioni, ma Dio ti farà perdere in qualche modo, perché Dio ha detto pagate le tasse, e noi li paghiamo anche con, non con gioia, ma li paghiamo. Infatti per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. La guardia di finanza è sempre al servizio, no? A colpire i colpevoli. È anche giusto. In Italia molti scampano e a causa loro tutti noi onesti dobbiamo pagare di più, no? In Italia è un po' rovesciato, perché chi è dipendente per forza paga tutte le tasse, perché vengono tolti prima che ti danno il netto, no? Tu paghi perché sono... Invece magari il ricco in qualche modo non dichiara tutto, e fai om om, come dicono a Napoli. E quindi tocca a noi di pagare più tasse per mantenere in piedi i servizi. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi è dovuto il tributo, l'imposta a chi è dovuto imposta, e timore a chi è dovuto il timore, l'onore a chi onore. Quindi Dio ci chiama purtroppo, fratelli, a pagare le tasse. Tutte le tasse. E io sono convinto che se noi siamo ubbidienti in questo, Dio ci benedirà. Anche nel dare il dovuto al Signore, fratelli. Anche di onorare il Signore. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e ogni cosa. Quindi noi onoriamo il Signore con le nostre decime offerte e riconosciamo, Signore, tutto quello che io ho, Tu me l'hai dato. E io Ti voglio onorare con questo. Ti voglio ubbidire, io pagherò anche le mie tasse perché Tu, io so che è doloroso. E Tu dici, ma come faccio? Perché io dico come faccio. Però il Signore vi benedirà. Il Signore in Malachia capitolo 3 dice, io aprirò le cataratte del cielo e verserò su di voi una benedizione che non potete contenere. Non sto predicando la prosperità, sto predicando la responsabilità di essere buone custodi del bene che Dio ci ha dato. Se noi ubbidiamo il Signore, se noi onoriamo il Signore, anche nel materiale, Lui ci benedirà. E io ho anche una piccola testimonianza. Quando noi eravamo qui alcuni anni, abitavamo a Montebelluna in centro, l'appartamento era tutto in regola, come penso la maggior parte anche di voi, e mi ricordo io ero alla casa di una sorella, che non è in questa chiesa, e parlando lei mi diceva, ma tu sai come deve fare? Deve fare come l'ho fatto io. E io sono andato dal padrone del mio appartamento e io ho detto, guarda, facciamo tutto in nero e io pagherò 100.000 lire di meno. E io ho detto, guarda, noi siamo in regola, è meglio così perché poi non voglio storie. Poi era già impostato così e quindi non... Io ho detto no, ma io non... Poi ho detto che testimonianza io do al padrone della casa, che io sono un pastore evangelico e vado a fare imbrogli, no? Facciamo aum aum. E lei dice, che pastore, no? Dopo alcuni mesi, Nancy, strumento di Dio per la nostra benedizione, è andato al sindacato per una cosa sua. E ha visto una notizia, famiglie con non alti redditi possono fare una richiesta alla regione per un contributo. Noi non sapevamo niente. Lei dice, sai, c'è questa cosa, se vuoi fai la richiesta e vedi. Quindi l'abbiamo fatta la richiesta alla regione del Veneto, ci hanno dato indietro 3.5 milioni. Alleluia. Amen. Certo, è perché vai al governo a denunciare che fai le cose a un mom. E quindi noi in un anno pagavamo in quell'appartamento 7.800.000 per 12 mesi, 6.50 se chi è matematico al mese. Il governo ci ha dato 3.500.000 lire indietro e quindi noi abbiamo pagato per tutto un anno 4.300.000 lire, meno di 400.000 lire al mese. Abbiamo avuto un appartamento di 3 camere in centro di Montebelluna. E questa è cosa che fa Dio, no? Per i suoi figlioli. Invece quella persona ha avuto sconto di 100%, ha avuto un sconto di 100.000 lire per una coscienza macchiata, no? Una testimonianza rovinata. E quindi Dio come credente ci chiama di essere sottomessi, di pagare le nostre tasse, di correre alla, più o meno alla velocità che è stabilito, no? Quanto di voi, l'altro giorno il Signore mi ha compunto molto su questo fatto, perché confesso che a volte io supero anche le limite della velocità. E l'altro giorno sulla nostra stradina, voi per chi sa dove è casa mia, è solo una pista. È passato un uomo, non so, come lui era Schumacher che usciva da pit lane. Correvo velocissimo, tipo 70, su quella piccola strada residenziale, e io volevo ammazzarlo. Veramente volevo andare indietro a picchiarlo, sai, come, ma che i miei bambini giocano su questa strada con le biciclette e tu corri come un pazzo. Poi il Signore mi ha compunto e detto, ma Craig, a volte su, tu sulle strade dei altri genitori. No, non è così, no? Non vogliamo che nessuno corra come un pazzo sulla nostra strada, ma noi a volte sulle strade degli altri corriamo come matti, anche loro hanno figli da proteggere e facciamo questo doppio gioco. Quindi tutti i Schumacher no, ma rispettiamo la legge perché è giusto. La cultura in cui viviamo dice, no, ma sei stupido, sei scemo, fai imbrogli, fai trucchi, non denunciare tutto, no? Il mondo ci insegna questo, ma Dio ci insegna un'altra cosa. Camminate rettamente, perché io vi benedirò. Tante volte noi per 100.000 lire facciamo tutte queste cose, ma Dio dice, io voglio darvi molto più di 100.000 lire. Se voi mi onorerate, onorerete in ogni cosa. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?